Allora, quando osserviamo, perché? Quando osserviamo le stelle nel cielo notturno, sembrano trovarsi tutte alla stessa distanza, come se fossero tutte sullo stesso piano. Così accade, per esempio, quando si osserva l'orizzonte di una città da lontano. Come vedete, le luci ci sembrano tutte praticamente sullo stesso piano. Stelle che per esempio fanno parte della stessa costellazione sembrano stare l'una accanto all'altra, ma potrebbero essere molto distanti. E questo perché noi le vediamo in proiezione sulla sfera celeste. E dunque, come facciamo a sapere quali stelle sono vicine e quali lontane? E intanto cominciamo a definire una scala delle distanze a partire da una divisione fra distanze che si possono misurare direttamente, quindi da un punto di vista fisico c'è una misura, e distanze che invece si misurano indirettamente sulla base delle prime però. Quindi la misurazione delle distanze cosmiche si basa su una catena successiva di calibrazioni. È necessario sviluppare una struttura gerarchica dove oggetti a distanze minori servono da calibratori per oggetti più lontani. Quindi è evidente che gli oggetti che misuriamo direttamente devono avere una misura assolutamente precisa per non portare l'errore. La catena inizia con tecniche di misurazione diretta per oggetti vicini all'interno del nostro sistema solare, ma per oggetti più lontani le distanze sono troppo vaste per poter essere misurate direttamente. E ciò non di meno ci sono alcuni modi per misurare queste distanze indirettamente. Si basano sull'identificazione di oggetti o classi di oggetti la cui luminosità intrinseca è nota e che ci appaiono a luminosità apparenti differenti perché sono poste a differenti distanze da noi. L'utilizzo di queste tecniche permette anche di calibrare la legge di Hubble, che possiamo utilizzare per stimare distanze di galassie anche ai confini dell'universo osservabile. Con la legge di Hubble poi ne parleremo. Noi ci concentreremo, sono moltissimi i metodi di misurazione, ci si attacca a tutto insomma. Comunque, noi ci concentreremo su alcuni metodi che attualmente ricorrono e che si distinguono anche per rilevanza storica, dato il nostro indirizzo. Qui ho messo una scala delle distanze e differenti metodi per calcolarle. Abbiamo una prima misurazione diretta attraverso laser e radar. Questi metodi vengono usati per misurare la distanza della Luna e dei pianeti più vicini, Mercurio, Venere e Marte, quindi fino a circa 60 unità astronomiche. Poi un altro metodo, questo non basta più, dobbiamo usare un altro metodo, la parallasse, che è la misura con la quale riusciamo a determinare distanze di stelle molto vicine, la parallasse trigonometrica. E si rivelano anche misure precise di una porzione della galassia attraverso queste misure di parallasse. A partire da 10 alla 3, 10 alla 4, 10 alla 5, un metodo buono è il fitting di sequenza principale. Poi abbiamo altri metodi importanti che con l'uso anche di telescopi che riescono a individuarle a distanze molto profonde sono gli indicatori di distanza come stelle che sono pulsanti, le cefeidi, che con queste arriviamo a 10 alla 8 circa anni luce, oppure con oggetti che anche sono stelle che esplodono, e in particolar modo ci riferiremo alle supernove di Nana Bianca, vedremo perché, che con le quali riusciamo a definire delle candele standard fino a 10 alla 10 anni luce. Dopo di ciò dobbiamo far uso della legge di Hubble, che per distanze oltre a 10 alla 10 anni luce. Cominciamo con il primo metodo di cui abbiamo dato cenno, e quindi è la telemetria laser. Con questa misuriamo con precisione direttamente la distanza Terra-Luna, e quindi viene inviato un raggio laser dall'osservatorio, viene inviato alla Luna, e non so se tutti sappiamo, comunque sulla Luna durante le tre missioni Apollo e due sovietiche sono state posizionate delle speciali superfici riflettenti, che sono degli specchi retroriflettori sulle quali viene puntato il raggio laser. E per esempio qui ne ho dato un esempio di un elemento di queste superfici che sono piuttosto grandi. Da qualunque angolo, che particolarità hanno queste superfici? Da qualunque angolo le si osservi, gli specchi riflettono la radiazione verso la sorgente, e quindi misurando l'intervallo di tempo tra l'invio e la ricezione della radiazione, che è 2,6 secondi, la luce lo sappiamo che viaggia a 300.000 km al secondo, si ricava la distanza della Luna, che è 380.400 km. Questa è una misura diretta. Dal 2002 si riescono a ottenere misure Terra-Luna con un'accuratezza prossima addirittura del millimetro. Le successive misure dirette sono misure che noi abbiamo attraverso radar, che usano la stessa tecnica del raggio laser, quindi inviamo un segnale che ritorna a terra, e che con questo sistema riusciamo a misurare le distanze del sistema solare. Qui abbiamo un esempio dei primi radar, uno sovietico, Pluton, nel 1960, che ha fatto le prime deduzioni di distanza del nostro sistema solare, e qui abbiamo sistemi più moderni americani. La precisione delle misure di tempo è circa di un nanosecondo, e quindi la precisione è entro il metro. Possiamo avere quindi entro l'unità astronomica le misure dirette di tutto il sistema solare e anche della nube di Oort, che è 135.000 unità astronomiche. Dopo di questa misura andiamo a misure più impegnative, cioè siamo più lontani, dobbiamo usare un'altra tecnica, questa non basta più. E quindi ci affidiamo a una tecnica cosiddetta di parallasse trigonometrica, che arriva fino a 10 alla 4 anni luce, abbastanza in profondità. Possiamo farci un'idea di questa tecnica se ci puntiamo un dito indice davanti al naso, puntiamo un oggetto lontano e prima chiudiamo l'occhio destro, poi chiudiamo l'occhio sinistro puntando questo oggetto. Vedremo chiaramente che il dito si è spostato di una dimensione significativa. Perché? Perché è dovuto alla distanza dei nostri due occhi. Sfruttando questa tecnica, allora, se noi allarghiamo la distanza degli occhi e la portiamo quindi alla distanza del Sole Terra, possiamo puntare un oggetto molto lontano e misurarne l'angolo di spostamento, che si chiama parallasse, appunto. Quindi, misurando la posizione di una stella, per esempio nel mese di giugno e nel mese di dicembre, siamo in grado di vedere lo spostamento angolare di questa stella nello sfondo del cielo rispetto alle stelle lontanissime che sembrano fisse naturalmente. Quindi siamo in grado di ricavare la distanza con metodi trigonometrici. Quindi distanza sarà data quindi dalla tangente dell'angolo di parallasse, che è dato dalla distanza Terra-Sole fratto D. Se siamo in presenza di angoli molto piccoli, perché le distanze delle stelle sono molto lontane, e quindi possiamo tranquillamente prendere l'approssimazione che parallasse è pressappoco uguale a R su D. Questa è in radianti, ma la trasformiamo in arco in secondi d'arco, prendiamo per R l'unità astronomica, quindi 1, e quindi abbiamo immediatamente che la distanza viene data da 1 su la misura in arco secondi dell'angolo di parallasse. Questa misura ci viene data in parsec, che viene appunto definito dal parallasse di un secondo d'arco. Con queste misure noi raggiungiamo una precisione del 0,01 arco secondi, quindi distanze, fino a distanze di 100 parsec. Ricordiamo che con la parallasse, con questo metodo, definiamo anche il parsec, che è la distanza corrispondente alla parallasse di un secondo d'arco e che è corrispondente a 3,2 anni luce. Come vedete qua, parallasse, sec, quindi parsec è una parallasse di secondo d'arco, si intende proprio questo, è la distanza che si intravede da un secondo d'arco, che intravede da un secondo d'arco l'unità astronomica. Allora, con questo metodo riusciamo a misurare le stelle del vicino, prossime al Sole. Per esempio, tutte queste che abbiamo, alcune delle quali le ho qui segnate, Tau Ceti, Epsilon, la stella di Barnard e così via. Tutte queste, di tutte queste stelle possiamo prendere la parallasse. Inoltre, per esempio, se vogliamo misurare, facciamo un esempio, la distanza di Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, supponendo appunto il nostro sistema solare all'interno della nube di Oort, che è il residuo della nube primordiale, noi scriviamo che l'angolo di parallasse di questa stella, registriamo che l'angolo di parallasse è circa 0,76 secondi d'arco, quindi è piccolissimo, già della stella più vicina, e quindi la distanza risulta essere di 4,21 anni luce. Quindi già per la stella più vicina siamo, insomma, con misure di parallasse molto molto piccole. Ma il metodo della parallasse si può usare per stelle, come dico, che sono abbastanza vicine. Per angoli più piccoli non è possibile misurarle con strumenti da terra. Questo problema si è risolto inviando il satellite astrometrico Hipparcos, e che significa High Precision Parallax Collecting Satellite, e che peraltro anche è il nome di Parco di Nicea, di cui nome accennavamo stamattina, che qui lo vediamo seduto fra le nuvole che prende misurazioni di cose stellari. Lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 1989, ha effettuato misure astrometriche con un'accuratezza del milliarco secondo e una precisione mai raggiunta prima. L'errore nelle parallassi misurate dei Parcos aumentano però rapidamente per distanze superiori ai 1000 parsec. Questa è in media la massima distanza per cui il satellite è riuscito a misurare le parallassi con un'accuratezza del 10%. Quindi con i Parcos arriviamo ad avere una buona approssimazione fino a circa 1000 parsec, praticamente negli immediati dintorni del sistema solare. In 4 anni di osservazioni ha misurato con accuratezza le parallassi di 120.000 stelle. Parallelamente anche aveva strumentazione per produrre un catalogo essenzialmente fotometrico, contenente fotometria di quasi 1 milione di stelle, con magnitudine limite di 11,5, che è abbastanza piccola, e risoluzione fotometrica piuttosto elevata, come vedete, di 0,06 magnitudine. Qui accanto io ho riportato il diagramma Sprung-Russell per le stelle delle immediate vicinanze del Sole, che sono tutte le stelle registrate in tutti questi anni dei Parcos. Come vedete, si posizionano principalmente sulla sequenza principale, di questo poi vi parlerà il collega che viene dopo di me. Il Parco ha anche lui è anche lui limitato, e
messo su un'orbita,
sì. Sì, è su un'orbita, sì, stazionaria.
Intorno a che cosa? Intorno a...
alla Terra.
Quindi basta questo per aumentare così tanto la...
Sì.
C'è l'atmosfera.
Basta, sì. Successivamente è stato inviato il satellite Gaia, che questo può raggiungere fino a 30.000 anni luce, quindi 10.000 parsec, garantisce misure astrometriche di altissima precisione, questo Gaia è ancora in azione, per un gran numero di stelle vicino al Sole e una anche, comprende anche una porzione della galassia fino a 30.000 anni luce. Qui volevo anche precisare che compilerà un catalogo di circa 1 miliardo di stelle fino alla magnitudine 20, calcolerà anche la distanza di ognuna delle stelle con precisione ancora maggiore di quella di Iparco e in definitiva insomma Gaia ci darà una mappa tridimensionale molto precisa di una porzione della nostra galassia e una mappa meno accurata ma comunque abbastanza dettagliata del resto, sfruttando le stelle più luminose visibili a grandi distanze. E qui ho inserito un video dell'ESA che ci permette di capire almeno come siamo messi. Un momento che parte. Questa è la nostra galassia. Il nucleo. Ci addentriamo. Braccia spirale, posizione del Sole e il pallino rosso che vedete adesso è Iparco, la survey di Iparco, quindi è proprio nei prossimi limiti del Sole, mentre quest'altra...
Iparco è stato lanciato nel 1989, Gaia è 2003.
È ancora in azione Gaia. E questo è invece la survey di Gaia, quindi una bella porzione di galassia, insomma. Le distanze dedotte da misure di parallasse hanno un limite, ma sono vitali per la calibrazione di metodi indiretti che possono essere utilizzati per distanze ancora maggiore, seppur con meno precisione. Le prime misure di distanza di oggetti al di fuori della nostra galassia furono compiute grazie alle variabili cefeidi. Gli indicatori di distanza come le cefeidi 9 supernove vengono chiamati indicatori primari perché se individuati in altre galassie, quindi molto lontano, la loro luminosità assoluta può essere determinata attraverso un confronto di oggetti dello stesso tipo all'interno della nostra galassia. Naturalmente devono avere proprietà fisiche similari, se no non è che possiamo fare questo discorso. Gli indicatori primari quindi permettono di ricavare la distanza di galassie fino a 30 milioni di parsec, cioè fino a circa 1000 volte il diametro della nostra galassia. Ci stiamo sempre più allargando con le misure. E qui facciamo una scheda delle cefeidi, cosa sono? Sono delle stelle, il loro nome deriva da Delta Cephei, di cui qui vediamo a destra la costellazione, la stella Delta, individuata già in antico, una stella pulsante, osservata nella nostra galassia. Questo tipo di stella variabile ha una curva di luce caratteristica e soprattutto regolare. Sono stelle giganti di massa maggiore di 5 masse solari, perciò sono abbastanza visibili anche fino a molto lontano. Sono molto luminose, pulsano con un periodo che varia da qualche giorno ad alcune settimane, con una variazione di magnitudine apparente di circa 1. E nel 1908 Henrietta Leavitt era stata assunta all'Harvard College Observatory Boston. Qui faccio una nota storica perché è stata lei a trovare una legge che ci permetterà poi di, che si chiamerà legge luminosità periodo, che ci permetterà di calcolare la magnitudine assoluta delle stelle cefeidi. Questa Henrietta Leavitt era stata assunta in questo college. Nel college c'erano pochi astronomi, pochissimi astronomi e pochissime donne, che comunque venivano assunte per fare un lavoro piuttosto noioso e scrupoloso di registrare posizioni e luminosità delle stelle da infinite pile di lastre fotografiche. qui vedete, le vedete in una foto che mi è piaciuta, simpatica, sembrano quasi fare un giro tondo, quella segnata dalla freccia è lei, Henrietta, e veniva scherzosamente chiamato infatti l'Harem di Pickering, che era naturalmente il capo di dipartimento dell'osservatorio. L'Harvard College aveva un avamposto noto come stazione sud di Arequipa in Perù, dal quale osservatorio le lastre venivano portate a Boston. Osservando con attenzione le lastre prese da Arequipa, la Leavitt a Boston riuscì a identificare 2400 stelle variabili nella piccola nube di Magellano. Di queste, 25 erano di tipo cefeide, cioè la curva era piuttosto regolare e con quelle caratteristiche che abbiamo detto prima. Qui sotto vedete il gruppo delle donne assunte e la Leavitt.
L'Harem.
Sì. E sopra vedete la piccola e grande nube di Magellano nell'emisfero australe.
Vorrei, scusa Margherita, vorrei a questo proposito ricordare che queste ragazze e queste donne veniva interdetta la carriera universitaria. La carriera universitaria non era fatta per loro.
Perché invece adesso
erano
state a casa.
Calcoli e basta.
Allora, tabulò le cefeidi, allora che fece la Leavitt? Tabulò queste, ne individuò, no? Queste le individuò, le tabulò, le mise su una tavola, in ordine di periodo crescente, le tabulò in questo modo, e si accorse dalla tabulazione, sorprendentemente, che anche le magnitudini erano crescenti. I valori si disponevano secondo una linea che chiaramente indicava una diretta dipendenza tra la magnitudine e il periodo, magnitudine proporzionale al periodo. Le più luminose anche avevano periodi più lunghi. Questo è il grafico che lei fece, e in questo diagramma infatti vediamo la diretta dipendenza, abbiamo fatto il logaritmo del periodo con la magnitudine apparente fotografica. La Leavitt dedusse che poiché tutte le cefeidi della piccola nube di Magellano si potevano considerare alla stessa distanza, in quanto praticamente la piccola nube di Magellano era piccola e quindi potevamo ritenerle tutte dentro un piccolo ambito di spazio, da noi, le magnitudini apparente ed assoluta differivano soltanto per una costante. Come risulta del resto dalla equazione di Poisson, dalla relazione di Poisson, che la differenza fra magnitudine apparente che abbiamo visto stamattina e magnitudine assoluta è 5 per logaritmo in base 10 della distanza. E quindi l'una dall'altra la distanza era la stessa, quindi la magnitudine, supponendo che la distanza fosse pressappoco la stessa, magnitudine apparente e magnitudine assoluta si differivano di una costante da questa legge. Quindi propose questa legge per le cefeidi, che la magnitudine invece che apparente assoluta delle cefeidi fosse proporzionale a b logaritmo di 10 del periodo più a. Qui è sempre stato, se non è stato difficile trovare b perché era il coefficiente angolare della retta, a ha sempre avuto dei problemi, anche allora li aveva, perché ovviamente la calibrazione era un problema importante anche allora. Bisognava trovare un riferimento di calibrazione anche per queste. E allora, dalla magnitudine, questa è la legge per la magnitudine assoluta, quindi invece che scrivere la legge per la magnitudine apparente, la si può scrivere per la magnitudine assoluta nello stesso modo. E come si ricava la distanza? A questo punto con la legge, con il modulo della distanza, m apparente meno m assoluto uguale a 5 logaritmo di d meno 5, e conoscendo la magnitudine assoluta, misurando la magnitudine apparente, ricaviamo immediatamente la distanza, questa in forma esponenziale. La cefeide, insomma, diventava una candela standard. Se rivelata in altre galassie, permetteva di dedurne la distanza. E fu una scoperta importantissima. perché per quei tempi non avevano molto le idee chiare di che limiti avesse l'universo, anzi pensavano che fosse, alcuni pensavano che l'universo fosse tutta la galassia che vedevano, e che sia la piccola e grande nube di Magellano fossero compresi nella nostra galassia. Si aprivano cioè i confini dell'universo allora conosciuto. Restava il problema importante della calibratura che vi ho detto. Tutte le cefeidi visibili al tempo avevano distanze sconosciute, perché i metodi normalmente usati per le parallassi non arrivavano naturalmente a dare la parallassi di una cefeide, non risolvevano i minimi cambiamenti nella posizione della stella. Tuttavia, negli anni successivi alla pubblicazione dei risultati della Leavitt, diversi astronomi si cimentarono nella non facile impresa di calibrare questa relazione periodo-luminosità per poterla utilizzare nella determinazione delle distanze più avanzate, nelle distanze cosmiche. Il primo fu Henry Ekström, che per primo tentò di calibrare la relazione periodo-luminosità per le cefeidi della Via Lattea. E però tutte erano troppo lontane dal Sole, l'angolo parallattico da misurare risultava sempre troppo piccolo per i telescopi e le tecniche del tempo. Si inventò anche di un'altra tecnologia, avrebbe potuto usare un'altra tecnologia, cioè allargare la base perlomeno, e cioè far conto di sfruttare il moto del Sole dentro la galassia, non, purtroppo questi calcoli si rivelarono tremendamente complicati, per la ragione che il campo di velocità della galassia a quei tempi non era ben conosciuto, e quindi ci si doveva in sostanza accontentare al più di stime statistiche che risultavano però parecchio incerte. Nello stesso tempo Arlo Shapley, allievo di Russell, studia le cefeidi rilevate negli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono degli insiemi di stelle aperti o chiusi che vivono intorno alla nostra galassia e che praticamente sono sostenuti dalla gravitazione, sono ammassi che si attraggono per gravitazione. Questa è un'immagine degli ammassi globulari allora conosciuta, e analizzando le orbite degli ammassi globulari Shapley si accorse che erano centrate tutte attorno a un punto nella costellazione del Sagittario e identificò quel punto come il centro della galassia. Questa è l'ipotesi che fece lui, azzardata ma risultò corretta, come vedete là una croce. E poiché egli poteva determinare la distanza del Sole dal centro degli ammassi, ne deduceva la distanza del Sole anche dal centro della Via Lattea. E così, praticamente, veniva un po' a crollare quello che era il disegno che fino allora si credeva corretto di Herschel, che aveva fatto questo disegno della galassia e dove aveva leggermente decentrato il Sole. È un disegno che aveva fatto con infinite misurazioni, 90 anni di misurazioni. Il Sole a questo punto Shapley lo porta molto in periferia e non si trovava più al centro, ma verso la periferia. Così come Copernico aveva detronizzato la Terra dal centro del Sistema Solare, ora Shapley veniva a rimuovere il Sole dal centro della galassia. Insomma, seguirono anni del cosiddetto grande dibattito, intenso e anche pubblico, e anche aspro per certi versi, dove in questi dibattiti veniva esposta la somma delle conoscenze dell'universo. Per Shapley si era fatto l'idea che la Via Lattea fosse un sistema di dimensioni estremamente grandi, colossali. Per Curtis, un altro studioso astronomo, la galassia di Shapley coincideva con la totalità dell'universo era un'assurdità, la Via Latta era solo una spirale come tante altre dello stesso rango per dimensione e numero, solo che non avevamo conoscenze sufficienti per sapere. Fino a che questo dibattito andrà avanti parecchio tempo, fino a che nel 17, come hanno detto stamattina, fu inaugurato un osservatorio Monte Wilson dove che era dotato del più grande telescopio al mondo, questo di 2,5 metri. Beh, con questo telescopio Hubble individua le Cefeidi nella nebulosa di Andromeda. Hubble è questo signore, la sera del 4 ottobre 1923 aveva preso una lastra di M31, era in corso questo dibattito di Andromeda, con 40 minuti di posa e un sync pessimo, e tuttavia in alto a destra, nella parte esterna del disco, gli era parso di scorgere una stella che non compariva nelle altre lastre. La notte successiva, con una certa emozione, rifece le pose con un cielo migliore e la mattina andò a svilupparla, la famosa lastra 335H Hubble. La stella c'era ancora, e più internamente nel disco ne comparivano altre due addirittura. Beh, 3-9 in un colpo solo era veramente un evento. Questa è la lastra autentica rimasta famosa, dove vediamo variabile, var, no e n cancellata in alto a destra. Pensava fosse una nova, poi l'ha cancellata, no? È andato a studiarsela, è andato a vedersi le lastre in laboratorio dell'AREM, delle donne che avevano preso tutte le lastre anni precedenti, scopre che quella nuova lì era una Cefeide, quindi cancella il nome 9 e mette variabile. Qui è sempre lui che osserva, e quindi usando la relazione periodo-luminosità della Leavitt, una volta scoperta che era una variabile di tipo Cefeide, determina la distanza finalmente di Andromeda, che è in eccesso ovviamente 900.000 anni luce, però prova la natura extragalattica senza ombra di dubbio alcuno di M31. E in questo modo si pose fine al grande dibattito, ma anche l'universo si era molto più ingrandito. Era molto più grande di quanto si credeva fino a quel momento, e la scala dell'universo sconosciuto si era drammaticamente espansa. Oggi con l'Hubble Space Telescope è possibile osservare Cefeidi fino a 30 milioni di anni luce di distanza nella galassia M100 e oltre. Qui vi faccio vedere appunto queste immagini prese dal telescopio Hubble, dove si vede l'andamento in circa 51 giorni di una Cefeide di M31, come vedete diminuisce fino a un minimo e poi di nuovo aumenta. Qui un'altra immagine per avere un'idea di come appaiano nelle lastre queste Cefeidi. E questa è presa recentissimamente, molto bella questa immagine, è stata chiamata Cefeide, la star Cefeide variabile 1, numero 1, quella di Hubble, rifotografata, e vediamo chiaramente l'aumento di luminosità nei vari giorni, sempre dalla Andromeda. Bene, sempre il metodo della Leavitt consentì successivamente ad Hubble una seconda cosa importantissima che allargò ulteriormente i confini dell'universo, e fu la sua scoperta maggiore, poi praticamente la recessione delle galassie, ma ne parleremo dopo. Qui c'è un altro metodo di fitting. Ma le Cefeidi non sono così brillanti per distanze oltre i 60 milioni di anni. Che cosa occorre allora? Occorre rifarci a delle altre oggetti celesti che abbiano delle caratteristiche fisiche piuttosto regolari, che ci permettano di parlare di magnitudine assoluta anche in questo caso, e quindi di distanza. E quindi per distanze maggiori fino a 10 alla 10 anni gli indicatori di distanza più affidabili sono le supernove, ma non tutte le supernove. Le supernove di tipo primo A di nana bianca, Vi faccio vedere alcune immagini di intanto di cosa vuol dire. Per esempio, questa è l'esplosione di una supernova in una galassia nel 94. Come vedete, la supernova quasi ha la stessa intensità luminosa del nucleo. Questa è un'altra, presa 11-12 milioni di anni luce di distanza, prima e dopo naturalmente. Questa nel 94, sempre il telescopio Hubble individua 60 milioni di anni luce, vedete che luminosissima questa supernova, e questa 100 milioni di anni luce, abbastanza recente, questa supernova, come vedete nella crocetta su in alto è il campo di visualità, di visibilità, e prima non c'è niente e dopo si vede chiarissimamente l'esplosione di una supernova in questa galassia. Le supernove, queste sono altre supernove in galassie piuttosto lontane e quindi ben individuabili. Dallo studio degli spettri e delle curve di luce si distinguono principalmente due tipi di supernove, ma la classificazione ormai si diversifica in molti altri sottotipi. Le supernove di tipo secondo, che costituiscono lo stadio evolutivo finale di stelle massicce, singole, presentano una tipica curva di luce a plateau, che è quella che vedete in blu, c'è un plateau e poi c'è una diminuzione regolare di luce, però hanno un massimo più basso delle altre. Rispetto alle supernove di tipo primo A, e hanno anche presenza di idrogeno negli spettri. Queste sono tutte motivazioni che poi daranno motivo di fare dei modelli di progenitore di supernova. Le supernove di tipo primo A invece sono molto omogenee nelle proprietà, hanno massimo, sono la curva in verde, vediamo qui la curva in verde, hanno una caratteristica irregolare curva di luce che ha un massimo circa a meno 18.5. C'è unanime accordo fra i teorici che queste supernove siano esplosioni termonucleari di nane bianche di carbonio e ossigeno che si accrescono da un sistema binario. Qui ho fatto un'immagine artistica, da un sistema binario o per overflow o per merging, per fusione. Quando la massa della nana bianca supera una certa massa critica, che è 1.4, definita massa di Chandrasekhar dal fisico indiano che ne predisse l'esistenza, questa è la massa limite che una nana bianca può sopportare. La stella diventa instabile e dà luogo a una detonazione catastrofica che produce una luminosità straordinaria. Questo tipo di esplosioni sono presenti in tutti i tipi di galassie e quindi questo è un elemento importante perché le possiamo individuare dappertutto. Le curve di luce delle supernove di tipo primo A si formano un gruppo omogeneo di eventi. Il picco si potenzia, diciamo così, dal nickel 56, una certa massa di nickel 56 che si processa durante l'esplosione, e la curva di decadimento è poi potenziata da successivi decadimenti del cobalto 56 e del ferro 56. Qui dico le stesse cose. Questa uniformità nelle proprietà, perché sono proprio uniformi queste curve, le rende delle eccellenti candele standard. Per poterle utilizzare, le supernove, come indicatori di distanza, la loro magnitudine assoluta deve essere calibrata però con altri indicatori di distanza indipendenti, e torniamo allo stesso problema. Per esempio, se troviamo una Cefeide nella stessa galassia e quindi possiamo poi fare una calibrazione. Qui sono immagini sempre per farvi vedere molto lontane queste, di supernove tipo primo A molto lontane, con redshift molto lontane, e questa è la supernova più lontana che è stata vista nel 2013, addirittura nel campo ultraprofondo di Hubble, che dista circa 0,7-0,4 miliardi di anni. Siamo proprio indietro. Sotto vedete i due campi, prima l'assenza, no supernova, e poi la presenza della supernova chiarissima. È più lontano? Quali indicatori? Perché anche queste non è che le possiamo vedere più lontano di così. Beh, torniamo al nostro Hubble, che vi avevo accennato prima, aveva, che rileva galassie che galassie distanti, nel suo studio delle galassie, rileva una particolare proprietà importantissima. Rileva che le galassie distanti hanno spettri raccettati a rosso rispetto a quelli presi da galassie vicine. Non solo. In base alle sue osservazioni, annunciò che le galassie esterne della Via Lattea sembravano recedere da noi con una velocità che era addirittura proporzionale alla distanza da noi. E questo lo fece con delle misurazioni, eccole qua, di galassie sempre più lontane, partendo dalla Virgo a 17 megaparsec, all'Ursa Major a 215, a Coma Borealis a 310, a Bode, eccetera, fino a 860 megaparsec. Vediamo che il doppietto del calcio si sposta proporzionalmente verso destra, fa un reshift a destra abbastanza notevole della freccia rossa che vedete, ma proporzionale alla velocità che hanno, 12.000, 15.000, 22.000, 39.000, 61.000. E dunque, se vogliamo vederla da noi, le galassie si allontanano con velocità proporzionale alla distanza. Questo è il diagramma che lui tracciò e la legge che scrisse nel 1936 di distanza contro velocità, e la scoperta fu che l'universo era in espansione, e non era una cosa da poco concludere questo. E questa è la legge di Hubble. Oggi abbiamo misuriamo H0 tra i 68 e i 74 km al secondo per megaparsec, e c'è un accordo anche tra l'Hubble Space Telescope e WMAP, siamo intorno ai 72 più o meno 5 km al secondo per megaparsec. Questa scoperta, di cui io non mi soffermo qui, sarà qualcuno che bisognerà un po' soffermarsi come ha fatto, eccetera. Questa scoperta ha portato a formulare il famoso modello di Big Bang, dell'espansione dell'universo, che ora è stato confermato da molte altre osservazioni cosmologiche, ma ha anche fornito un modo per misurare le distanze a scala estremamente grandi, dapprima misurando il redshift e quindi applicando la legge di Hubble. E cioè, se misuriamo la velocità di recessione o redshift delle galassie, gli astronomi hanno determinato la loro distanza e le loro e le hanno associate con la loro posizione in una distribuzione tridimensionale. Per esempio, questa è una immagine in 3D, qui è riportata un po' schiacciata, ma in 3D. Queste misurazioni ci hanno fatto capire che l'universo è fatto a cluster sempre più agglomerati, sempre più che si ingrandiscono sempre più, e anche su scale veramente molto grandi, che a loro volta hanno portato a scoperte di struttura di scala molto più grandi. Beh, io finisco qua perché qui entriamo nella fisica proprio di frontiera, con la domanda: e quali altri confini stiamo vagliando noi adesso? Quale altro vaso di Pandora stiamo aprendo? Ecco, vi ringrazio.